Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo di nuovo all'appuntamento del venerdì con Effetti collaterali, la rubrica dedicata alla salute che 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri. Oggi ci occupiamo della salute delle aree metropolitane. Area metropolitana, cioè quella zona che per i vari servizi dipende dalla città centrale, appunto metropoli, ed è caratterizzata dall'integrazione delle funzioni e dall'intensità dei rapporti che si realizzano al suo interno. Ed è sul monitoraggio in vari settori di queste province che si basa la prima edizione del rapporto Osserva Salute Aree Metropolitane 2010, realizzato dall'Osservatorio Nazionale per la Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Qual è quindi la situazione salute nelle aree metropolitane? Ne parliamo con il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica e coordinatore dell'Osservatorio. Professor Ricciardi, benvenuto.
Grazie mille.
Professore, la prima domanda che le faccio è di tipo tecnico. Come si fa a redigere concretamente un rapporto di questo tipo che comprende diversi settori? Poi vedremo in seguito, dall'ambiente ai servizi sanitari, dall'incidenza di malattie e mortalità all'individuazione della fascia età, ad esempio, delle donne che partoriscono.
È nel nostro paese con grande difficoltà, arrampicandosi un po' sugli specchi, perché contrariamente, questo è uno degli stimoli che noi vogliamo dare ai nostri amministratori, contrariamente alle altre grandi città metropolitane europee e mondiali, questi dati non sono disponibili facilmente, ma bisogna ricostruirli andando a prendere tante banche dati, andando a rielaborare tanti dati differenti perché vengono da diverse fonti, differenti perché riguardano argomenti differenziati, quali quelli che ha citato lei, per cui con grande fatica. Però devo dire che l'esperienza che noi abbiamo maturato in questi quasi 10 anni di osservazione della salute degli italiani ci è stata molto utile anche per studiare la salute dei cittadini di queste grandi aree.
Professor Ricciardi, ci può riferire cosa il rapporto evidenzia per quel che riguarda le condizioni ambientali in cui vivono i residenti in provincia? Parlo di inquinamento, di zone verdi.
Dunque, noi abbiamo un po' titolato simbolicamente questo nostro rapporto "Come bella la città, ma quanti rischi", perché sicuramente la città metropolitana in Italia offre grandi opportunità di vita, di crescita professionale, di lavoro, però offre sicuramente dei rischi superiori rispetto alle piccole e medie città e alla campagna. E uno dei rischi principali è proprio quello che lei ha citato, cioè quello dell'inquinamento atmosferico, perché le nostre aree sono caratterizzate per diversi motivi da un inquinamento che ha pochi pari, diciamo, nel mondo, soprattutto nelle grandi aree del nord, ma anche a Napoli, per esempio, che è la città sicuramente del sud più inquinata, e questo ha delle forti ricadute, e noi lo abbiamo e lo stiamo registrando, sulla salute dei cittadini di queste città.
Passiamo all'offerta sanitaria, dalla disponibilità di posti letto alla qualità e quantità di personale medico e paramedico.
Sì, qui ovviamente nelle città c'è maggiore disponibilità di servizi rispetto al resto delle regioni, in alcuni casi veramente in maniera impressionante come a Roma, cioè Roma concentra nel Lazio la stragrande maggioranza dei servizi sanitari e dei professionisti che si dedicano alla salute. Questo non sempre però è sinonimo di qualità, perché naturalmente queste cose devono essere gestite con grande attenzione, anzi per esempio nella nostra città molto spesso ci sono duplicazioni di servizi e magari carenza di altri, ci sono lunghe liste d'attesa in certi settori e magari invece ci sono delle strutture vuote in altre, per cui ecco, deve essere non soltanto un problema di quantità ma anche di qualità.
E qual è la situazione incidenza malattie e quali malattie ovviamente? Nel senso, ci sono popolazioni più soggette a problemi ad esempio cardiocircolatori piuttosto che di tipo oncologico?
Sì, diciamo che l'aspetto eclatante, chiaramente in conseguenza soprattutto dell'inquinamento ambientale, è quello delle malattie tumorali, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio, ma anche di altri apparati. Questo in tutte le città metropolitane, questi tassi di incidenza e di mortalità sono sempre superiori nelle grandi città rispetto alle regioni in cui queste grandi città si collocano, e questo è immediatamente riconducibile all'inquinamento ambientale. Riconducibile invece più alle condizioni di vita, alle caratteristiche comportamentali, è quello invece delle malattie cardiovascolari, perché queste dipendono più da stili di vita sbagliati, e questo ovviamente è differente di città in città. Per esempio i romani sono più pigri e diciamo fumano di più, in particolar modo le donne, mentre invece i torinesi sono più attivi dal punto di vista fisico. I più longevi di tutti, con buona sorpresa da parte nostra, sono stati i fiorentini.
Ci sono importanti differenze, parlo davvero in generale, fra nord e sud, differenze che saltano agli occhi?
Ma molto meno che rispetto alle regioni di appartenenza, nel senso che sicuramente per quanto riguarda i servizi le città del nord, del centro nord, sono molto meglio organizzate rispetto alle città del sud, ma invece sull'ambiente diciamo forse sono meglio le città del sud. Per esempio la città meno inquinata di tutte è Reggio Calabria, poi segue diciamo Genova, e quindi voglio dire c'è un po' una compensazione sull'ambiente. Sintetizzando direi stanno male un po' tutti, mentre invece sui servizi sta molto meglio il nord.
Leggo sul rapporto che escluse alcune città come Trieste, Bologna, Cagliari e Venezia, c'è una tendenza alla diminuzione dei ricoveri e un aumento invece delle prestazioni in regime di day hospital. Questo è un dato positivo per quanto riguarda la spesa sanitaria, lo è anche per i residenti in provincia?
Lo è sicuramente, però chiaramente dobbiamo sempre ricordarci che c'è bisogno di appropriatezza di questo tipo di scelte, cioè un cittadino non deve essere cacciato dall'ospedale per motivi finanziari, deve essere curato nel migliore setting. Molto spesso il migliore ambiente è proprio il day hospital, a volte addirittura l'ambulatorio, molto spesso invece è proprio a casa, e su questo le città si comportano in maniera molto diversa, perché ci sono delle città che hanno un'assistenza domiciliare veramente importante, Firenze, Bologna, alcune città del nord, e ci sono città dove praticamente questo servizio è inesistente, come le città siciliane. Quindi dipende molto anche dalla scelta dell'ambiente giusto.
L'età della popolazione, ci sono province vecchie e altre giovani, qual è il motivo?
Ma il motivo è duplice, nel senso, da una parte c'è e questo è un dato estremamente positivo, c'è un aumento dell'aspettativa di vita, quindi gli italiani invecchiano un po' dappertutto, però nelle città dove si fanno pochi figli la popolazione nella sua diciamo interezza invecchia, per cui ci sono delle città molto invecchiate come Trieste e Genova dove si fanno pochissimi figli e dove fortunatamente le persone vivono a lungo, e ci sono invece delle città più giovani come Napoli, Palermo, Catania, dove si fanno più figli e però anche purtroppo dove le persone hanno una minore aspettativa di vita. Quindi bisognerebbe arrivare a un giusto, e questo l'ha detto anche il Papa un po' di mesi fa, l'Italia, lui ha utilizzato veramente parole fortissime, ha detto l'Italia sta andando incontro a un suicidio demografico, è proprio così, perché se si pensa che in una città come Trieste ogni donna fa 0,90 figli, cioè 0,9 figli, cioè meno di un figlio, quando semplicemente per diciamo mantenere la crescita zero bisognerebbe fare perlomeno due figli. Questo fa capire quanto, se non ci fosse l'apporto degli immigrati, la nostra popolazione diminuirebbe in maniera veramente impressionante.
In seguito torneremo su questo argomento. Abbiamo parlato di malattie, di incidenza delle malattie. Per quanto riguarda la mortalità?
La mortalità, diciamo, fortunatamente diminuisce in tutta Italia, nel corso degli ultimi 10 anni è diminuita.
Questo indipendentemente dall'ambiente, dalle condizioni?
No, perché voglio dire, diminuisce perché molto spesso oggi noi diagnostichiamo delle malattie precocemente, e quindi questo è indice della nostra capacità di intervento rapido, per cui magari aumenta il numero di malattie, però diminuisce la mortalità perché noi queste malattie le curiamo. E dove abbiniamo a questa capacità di cura anche la capacità di prevenire, la mortalità diminuisce ancora di più. Però, ripeto, nelle città diminuisce un po' meno che rispetto nel resto del paese, per cui nei cittadini delle aree metropolitane diciamo, stiamo parlando di pochi decimali, quindi le differenze non sono eclatanti, però comunque sono delle differenze significative.
Ha dati circa la provincia che vive di più in assoluto?
Sì, è Firenze, i fiorentini, e questo per esempio è differente rispetto alle regioni, perché diciamo tra i regionali quelli che vivono di più sono i marchigiani e per gli uomini e i friulani per le donne, a pari merito con i marchigiani. Invece per le aree metropolitane sono i fiorentini più longevi, e questo è una cosa che ci ha sorpreso. Ma se poi andiamo a vedere gli indicatori relativamente, perché Firenze è una città che ha un buon livello di verde urbano, un buon diciamo livello non esagerato di inquinamento e ha degli ottimi servizi, quindi tutto sommato poi il dato si spiega.
Parliamo di natalità, torniamo su quello che ci stava accennando prima. Chi si distingue per il più alto numero di nascite, diceva prima?
Sono i napoletani, i palermitani e i catanesi, sono le città del sud, diciamo, quelle che, in cui si fanno più figli.
Forse pensano di meno al futuro di questi figli, il lavoro, la scuola, i problemi?
No, ma poi soprattutto sono popolazioni più giovani, quindi voglio dire anche, però stiamo parlando comunque di un tasso di fecondità di 1,2 donne, quindi voglio dire è un tasso bassissimo comunque, mi spiego, fanno più figli ma ne fanno
su una base minore.
Esatto. Io stamattina parlavo con una radio australiana che appunto è stata anch'ella incuriosita dai risultati del rapporto, e loro mi hanno detto stamattina che in Australia per ogni nuovo figlio il governo australiano dà $5,000 australiani alle giovani coppie. Capisce bene che in quella realtà la fecondità è garantita dal fatto che quando una giovane madre partorisce, chiaramente molto spesso non solo si trova di fronte a nuove spese, ma magari deve anche smettere di lavorare. E allora lì è importante l'intervento di una politica per la famiglia. E fa impressione che un paese, diciamo, non cattolico, ma laico come l'Australia, faccia questo tipo di politica per la famiglia, e noi che siamo un paese in cui i nostri valori dovrebbero essere veramente tradotti in politiche concrete, sono praticamente 60 anni che sulla politica della famiglia non facciamo niente, contrariamente, non per andare in Australia, ma in Francia, lì mi pare che gli euro sono 3.000 per ogni famiglia, quindi veramente è qualcosa che, giustamente, come dice il Papa, se noi non interveniamo ci porta verso lo spopolamento del nostro paese.
Invece la tendenza a partorire più tardi rispetto al passato è una tendenza che riguarda le province di tutto il territorio nazionale?
Sì, però ci sono dei picchi veramente impressionanti.
Adesso a parte Napoli, che appunto dicevamo sono più giovani.
Sì, però diciamo anche lì stiamo parlando, voglio dire, sicuramente di donne più giovani, certamente fa impressione il dato di Milano, che mi pare, adesso io non ho i dati davanti, ma mi sembra che la media sia 34 anni, o Roma 31 anni, voglio dire, stiamo parlando di donne che chiaramente fanno figli soltanto dopo che hanno raggiunto una qualche forma di tranquillità economica, ma questo a mio modo di vedere non è naturale. Le mamme dovrebbero essere giovani, dovrebbero essere aiutate dallo Stato, dalle amministrazioni a fare figli nell'età in cui si hanno più energie da dedicare ai figli, e non puoi magari fare figli tardi e poi lasciarli, ecco, agli asili, che pure sono importantissimi, o alle babysitter. Ecco, veramente come sulla mobilità, che è l'altro grande argomento, sulla famiglia e sulla fecondità bisognerebbe che veramente noi ci attivassimo molto di più e premessimo sui nostri decisori perché queste decisioni effettivamente le prendessero.
Professore, a cosa serve un rapporto di questo tipo? Cosa può cambiare?
Ma noi nell'esperienza passata abbiamo visto che serve, innanzitutto grazie anche a voi, grazie anche ai media che gli danno ampia copertura, a prendere coscienza di una serie di problemi. Secondo, devo dire purtroppo, aumenta il divario tra le buone e le cattive amministrazioni, perché le buone amministrazioni nella nostra esperienza hanno sempre fatto tesoro di questi dati, cioè li hanno utilizzati per migliorare ulteriormente, e invece purtroppo le cattive amministrazioni li hanno ignorati, e sono purtroppo per i cittadini che abitano in quelle regioni o in quelle città metropolitane ulteriormente andate peggiorando nei loro. E quindi voglio dire, noi speriamo, noi non vogliamo dare pagelle o lezioni a nessuno, ma mettiamo a disposizione dei decisori queste informazioni e anche dei cittadini, grazie a voi, perché voglio dire, così i cittadini sanno,
ci diamo una regolata.
Esatto, vivendo in una città, in una regione, possono anche spingere un po' sui propri amministratori.
Quindi cercare di migliorare sulla base di questi dati. Professore, la ringraziamo per essere stata con noi, la mandiamo al suo lavoro, grazie molte e a presto.
Grazie, grazie a voi, arrivederci e buon lavoro.
Era il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica e coordinatore dell'Osservatorio Nazionale per la Salute nelle Regioni Italiane. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.